Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa giornata a tutti voi, cari amici, da Claudio.
E da Anna, certamente, anch'io aggiungo il mio augurio proprio di una santa giornata, Ave Maria.
Difatti però dico santa giornata, che bello, la santa giornata, ma che cosa significa santa giornata? Cioè la giornata è un dono di Dio ed è santa perché ce l'ha donata Lui. Santa giornata significa che devi viverla tu santamente, no? Se no è la giornata che colpe ha, non è mica nessuna colpa, la giornata è santa, no? Il sole spunta sui buoni e sui cattivi. Per cui la giornata è santa perché è voluta da Dio e obbedisce a Dio, per cui la giornata di per sé è santa, no? Cioè vedere come la vivi tu però la giornata, se è santa o non è santa, se è una giornata, diciamo, vissuta, diremmo pure, nella ribellione, ecco, non nell'obbedienza, ma nella ribellione, cioè quello che Dio vuole da me, io non lo faccio. Quello che Dio mi proibisce di farlo, io lo faccio. Lui mi invita, alzati e cammina, e io dico, sto bene seduto sul sofà. E non ve ne dico altre, perché se no, ragazzi, meno finiamo più. Allora, sì, la giornata praticamente va vissuta pensando alle cose di lassù, guardando le cose di lassù, pensando che i giorni passano, i mesi passano, gli anni passano, e naturalmente noi siamo destinati, tutto finisce, cioè tutto ciò che inizia finisce, cioè soltanto il cielo, il paradiso è eterno, ma purtroppo anche l'inferno è eterno, meno male che il purgatorio non è eterno. Ecco, ma però dobbiamo pensare in pratica che le nostre azioni, dovremmo render conto di come abbiamo speso il tempo. Il tempo è un grande dono di Dio. Pensate un po' che quelli che sono morti e giudicati, ad esempio coloro che sono nel purgatorio, se potessero tornare indietro, per dire, ecco, e gli si concedesse ancora un po' di tempo, vivrebbero una vita, ma una vita così santa, ma così impegnata, ma così tutta per il Signore, perché avevano fatto l'esperienza di che cosa significa non viverla in quel modo là. Per cui in purgatorio dice, cosa ho fatto? Le parole, i pensieri, le omissioni, per carità. Se tornassi in vita, ecco, vivrei santamente, cioè le mie giornate sarebbero sante naturalmente con l'aiuto del Signore, ma il Signore, questa è la sua volontà, questa è la volontà di Dio, la vostra santificazione. Ci ha donato anche lo Spirito Santo che abita in noi, che è lo Spirito Santificatore, il quale però rispetta la nostra libertà, e Lui è venuto per farci santi, ma se noi non vogliamo c'è niente da fare. Capite? Purtroppo questa libertà è un dono grande, perché naturalmente è una scelta tua, tu dici sì o dici no. Ma pensavo questa mattina alla Madonna, la piena di grazia, lei che ha detto sì, ma proprio perché è l'Immacolata Concezione, ha anche una concezione perfetta di chi è Dio. Pertanto l'umiltà, che è verità, l'umiltà di colei che ha riconosciuto chi è Dio, quando Dio gli ha chiesto qualcosa, si faccia di me secondo la tua parola, ecco la serva del Signore. Queste parole non sono parole, sono fatti incarnati, per cui davanti a Dio, se tu sei cosciente che Dio l'Eterno ti chiede una cosa e che tu sei sua creatura, se sei umile creatura, grata al Signore che ti ha creato, ma che cosa gli vorresti rispondere? Gli risponderesti, ecco, sono il servo del Signore, si faccia di me quel che tu hai detto, perché non sia mai che io mi ribello o addirittura non prendo in considerazione la volontà del Dio eterno. Per cui per lei, che era senza peccato, per cui non aveva nebbie, ecco, lei ha detto, cioè, è come dire, sono lieto se tu mi chiedi di far qualcosa, ma non sono neanche degna di essere serva. Dimmi quello che vuoi, ma per me è un onore sentire che il Signore ha guardato l'umiltà della sua serva. Cioè, io, riconoscendo che sono niente, tuo Dio, nonostante io mi sia nascosto e ritenga di essere niente, tu mi hai guardato. Hai guardato l'umiltà della tua serva. Ecco, e mi hai fatto questo grande dono, ecco, di diventare la madre di Dio. Pertanto, cioè, pensando stamattina, proprio questo pensavo, dico, lei ha risposto così, cioè, lieta di poter servire il Signore, non sono degna, sono serva, dimmi quello che vuoi, no? Ecco, questa è la coscienza di chi ha coscienza che Dio è Dio e che io sono niente. Allora mi riesce anche naturale, no, di dire, Signore, fai di me quel che tu vuoi, si faccia in me secondo la tua volontà, se questa è la volontà di Dio, ecco, cioè, sempre sottomesso, sempre soggetto. Ecco, pensate che la Madonna ai tre pastorelli che cosa gli ha detto? Volete voi offrirvi al Signore in spirito di sottomissione, di obbedienza, ecco, ed accogliere tutto quello che il buon Dio vi vorrà mandare, anche da patire, vero? Sì, lo vogliamo. Ecco, vedete la purezza, ecco, la purezza. Che cosa? Han capito che la Madonna ha chiesto delle grandi cose e loro, nella loro purezza, hanno detto subito di sì. Ora, proviamo adesso a guardarci allo specchio, che faccia abbiamo noi, se abbiamo la faccia dell'obbediente, la faccia del disobbediente, la faccia anche dell'incosciente, la faccia del presuntuoso, ma che faccia, cioè, certamente abbiamo una faccia tosta, vorrei dire, ecco, abbiamo il coraggio di resistere all'amore eterno ed infinito di Dio. E allora, guardando a lei, che ha compiuto perfettamente la serva, si è umiliata profondamente ed è stata innalzata grandemente, è diventata madre di Dio, regina del cielo e della terra, degli angeli, dei santi, dei martiri, vergini, regina di tutto, ma pensa un po', la serva regina, né? Ma noi per regnare in cielo dobbiamo essere servi, per cui inutili. Dice il Signore, quando avrai, senti un po' che la parola di Dio, devi pesarla, ma devi pesarla anche l'accento, la virgola, lo iota, vero? Devi pesare, no? Ecco, allora, quando avrai fatto tutto quello che dovevi fare, dirai, sono un servo inutile, ho fatto solo il mio dovere. Cioè, Gesù dice queste parole. Per cui, sono un servo inutile perché il Signore di me non ha bisogno, cioè Lui può far tutto senza di me. Se si è degnato di assumermi a giornata, per dire, oggi la gente cerca lavoro, no? Ecco, E mi dice, va, vieni qua, dammi una mano. Ma, sì, ma tu non hai neanche bisogno. Vabbè, ma a me piace trovare collaboratori per dare gioia a loro, no? In maniera che voi sapete che avete collaborato con il vostro Dio, Creatore, ecco, Redentore, anche voi potete, somigliare, ecco, immagine e somiglianza, sia nella procreazione, sia nella generazione, ecco, generare anime al cielo, per esempio, no? Ma sia in questa opera qua, è vero, ma è anche nella redenzione, naturalmente offrendo sacrifici. Insomma, a questi tre bambini gli ha chiesto di patire, ecco, per amor di Dio, per salvare le anime. E loro hanno detto di sì, per cui loro hanno fatto, praticamente il Signore poteva salvare tutti dicendo siete salvi, no? Invece è venuto qua a patire tutto quello che ha patito. Allora, sono un servo inutile, ho fatto solo il mio dovere. Adesso il problema è questo, che io non mi sento servo, non mi sento inutile e, diciamo, credo addirittura di aver fatto il mio dovere, no? Dimmi te quando mi convertirò io con questi pensieri che mi frullano per la testa, no? Per cui non, io sono a posto, non ho niente da confessare. Io sono un servo utile, però, che ho fatto anche più di quello che dovevo fare, no? Pensa un po', che razza di risposte contrarie, eh? Vabbè. Pertanto credo che questo punto sia importante, no? Dire chi è Dio e chi sono io. Io, se Dio non mi creava, non ci sarei neanche, no? Per cui, come atto di gratitudine al mio Dio che mi ha creato, io cosa faccio? Disobbedisco, lo oltraggio, lo offendo, mi ribello, insomma, ma ti rendi conto, uomo, che sei anche un po' senza cervello, diremo, perché se tu usassi la tua testolina, vero, per pensare a queste cose, a meditare a queste cose, ti sentiresti automaticamente piccolino. E allora ecco perché dei piccoli è il regno dei cieli, di quelli lì che riconoscono di essere niente. In niente, cioè, se tu sei niente, non devi neanche pagare peccati perché niente non ha fatto niente, no? Cioè, voglio dire, non, quando sei diventato nulla, sei tutto di Maria, non sei più tuo, tu non ci sei più, e se non ci sei più, che cosa devi pagare? Chi non c'è più non paga nulla, no? Ecco, sono di Maria, qui lei provvede lei perché io sono suo, e lei delle cose sue provvede lei, ecco, risponde lei, perché io non sono più io, ma è lei che vive in me, o è Gesù che vive in me, per cui provvedono loro. Però io devo dire, io sono niente, tu sei tutto. San Francesco l'ha capita bene, lui. Mio Dio e mio tutto, mio Signore, mio Dio, mio tutto, mio Signore, mio Dio. Ah, ecco, vedete che semplicità. Mica preghiere lunghe, eh? Mio Signore e mio Dio. Cosa significa? Se tu sei il mio Signore, vuol dire che io sono tuo servo, no? Se tu sei il mio Dio, vuol dire che il mio io non è Dio, ma sei tu il mio Dio. Il mio io, devo mettermelo sotto i piedi perché è spesso impazzito il mio io, no? Ecco, allora, con tutta umiltà davanti al Signore, guardando all'umile serva, regina del cielo e della terra, abbassato gli umili, cioè abbassato i superbi e innalzato gli umili, vediamo, ecco, questo l'ha fatto, questo continua a farlo e sempre lo farà. Dobbiamo scegliere che cosa vogliamo fare. Molti puntano alla laurea, pochi all'aureola, invece per andare nell'università eterna, vero, bisogna avere l'aureola, bisogna, ecco, meritarla, allora si è laureolati e si va in paradiso con la bella aureola della santità, dell'obbedienza, del servizio, dell'umile creatura che guarda Dio e pensa a se stesso che è niente. Ieri ho letto un pensierino di Sant'Agostino, dice qual è la misura dell'amore, dice, no? È l'amore senza misura. La misura dell'amore è l'amore senza misura, per cui quello è il vero amore, quello di Dio che è senza misura. Bene, Anna, che c'è il profeta Osea che osa, Osea osa dire delle cose che oggi direbbero che praticamente viene a dirci delle cose che sarebbe un pessimista, perché va tutto bene. Lui, venendo a dire quello che dice, è vero, praticamente verrebbe contestato, perché non si deve, la gente si scoraggia, non si devono dire queste cose, no? Ma lui, che è il profeta Osea, che osa dire queste cose, è profeta, sì, però la regina dei profeti, apparendo alla Salette, vero? Lei non ha osato, la regina, ha detto le stesse cose in pratica, ovvero le spighe vuote, le patate marce, praticamente patirete la fame, perché più peccati fate e più castighi vi arrivano addosso. Mamma mia, questi discorsi, ma non si devono fare, Dio non castiga nessuno, ma chi è che te l'ha detto a te? Guarda Lucifero che premi ha ricevuto, visto che il Signore non castiga nessuno. Castigare praticamente è l'uomo che, uscendo dai binari, deraglia. E quando un treno deraglia, ci sono solo morti, feriti e danni alle carrozze e anche a quello che c'è intorno, no? Però è interessante, perché deraglia, no? È anche, diciamo che anche il verso del somaro, no? Che raglia, praticamente, ecco, chi esce dai binari è uno che deraglia, perché è stato un somaro che ha deragliato e non ha voluto obbedire al suo padrone, al suo signore. Un po' di fantasia, ma comunque
calza,
bisogna
calza benissimo, sì. Bene, quindi
allora, osa.
Usiamo, sì. Il popolo di Israele non corrisponde all'amore di Dio, ma si dimostra ancora una volta infedele, cadendo nuovamente nell'idolatria. Il Signore dunque promette per bocca del profeta Osea un terribile castigo. Vane saranno allora le preghiere e i sacrifici, se questi non saranno accompagnati da un vero amore per Lui. Anche ai nostri tempi, il cuore dell'uomo si volge agli idoli del proprio io e ai falsi dei delle ideologie perverse, contrarie alla dottrina della Chiesa, tenendo una condotta abominevole agli occhi di Dio e degne del castigo divino. Dal libro del profeta Osea, così dice il Signore: hanno creato dei re che io non ho designato, hanno scelto capi a mia insaputa. Con il loro argento e il loro oro si sono fatti idoli, ma per loro rovina. Ripudio il tuo vitello, Samaria. La mia ira divampa contro di loro, fino a quando non si potranno purificare? Viene da Israele il vitello di Samaria. È opera di artigiano, non è un dio. Sarà ridotto in frantumi. E poiché hanno seminato vento, raccoglieranno tempesta. Il loro grano sarà senza spiga. Se germoglia non darà farina, e se ne produce la divoreranno gli stranieri. Efraim ha moltiplicato gli altari, ma gli altari sono diventati per lui un'occasione di peccato. Ho scritto numerose leggi per lui, ma esse sono considerate come qualcosa di estraneo. Offrono sacrifici e ne mangiano le carni, ma il Signore non li gradisce. Ora ricorda la loro iniquità, chiede conto dei loro peccati dovranno tornare in Egitto.
La sapienza di Dio, vero? Quando Dio parla, bisogna stare attenti a quello che dice, perché non sono le parole dei parolai, cioè Dio è Dio e parla da Dio, e quello che dice non è un'idea o una possibile cosa, cioè, no, è verità, per cui quello che dice è, le mie parole non passeranno mai, passerà il cielo e la terra, ma le mie parole non passeranno mai. Tu devi credere, perché Dio quello che dice lo vede, ce l'ha davanti agli occhi, perché per lui è tutto presente. E se ti dice che succederà questo, quello succede, perché già lui lo vede, quello che sta succedendo. No? Per cui devi credere, devi abbassarti, parla, oh Signore, che il tuo servo ti ascolta, cioè non ti ascolto tanto per ascoltarti per curiosità, ma ti ascolto perché ti do retta. Parla, oh Signore. Ecco, allora, così dice il Signore, vedete che è interessante, no? Non ha mica detto, così dice il profeta Osea, così dice Osea, no, così dice il Signore, cioè io sono l'altoparlante, non sono io che vi dico queste cose, ma è Dio che le dice, così dice il Signore. Hanno creato dei re che io non ho designati, hanno scelto capi a mia insaputa, con il loro argento e il loro oro si sono fatti idoli, ma per loro rovina. Ora, hanno creato dei re e io non li ho designati. Allora, vedete un po', siccome noi adesso siamo, diciamo, in democrazia, cosa facciamo? Noi praticamente crediamo a quello che ci dicono, per cui se abbiamo un venditore di aria fritta che sa parlare bene, noi stiamo attenti al venditore di aria fritta, e siccome è anche simpatico, allora ci pare che sia da votare. Pensate che Adamo ed Eva hanno ascoltato questo venditore di aria fritta, infatti all'inferno frigge tutto in pratica, e gli hanno promesso, dice, ora se tu mangi la mela diventi come Dio, e questi ci hanno creduto. E cos'è successo? Un disastro. Stiamo ancora pagando le conseguenze, pensate un po', quanta sofferenza c'è nel mondo per la colpa di chi non ha obbedito al Signore e non ha creduto nel Signore, pensate un po'. Allora, noi i re ce li creiamo noi, a parte che secondo la pubblicità, no? Perché naturalmente vengono votati quelli che sono più pubblicizzati, quelli che i media non attaccano frontalmente, per cui se tutti stanno zitti vuol dire che chi tace acconsente e sarà buono. Allora, questi re debbono pensare come il re del cielo e della terra, cioè devono pensare e promulgare conferme delle leggi che Dio ha posto per gli uomini. Ecco, quando un re che noi ci creiamo propone leggi contrarie a Dio, questo non l'ha designato il Signore, l'abbiamo designato noi. Hanno scelto capi a mia insaputa. Pensate, se il popolo dicesse, siccome ci sono le votazioni, ecco, tutti i vescovi preghiamo che coloro che ci governeranno siano uomini di Dio, uomini che non insegnano la ribellione, uomini che insegnano e che camminano nella legge suprema, nella legge di Dio. Qui li abbiamo scelti a sua insaputa. Con il loro argento e il loro oro si sono fatti idoli, ma per la loro rovina. Per cui questi idoli che si sono fatti è per la loro rovina. Ecco, per cui il Signore ti dice che questo oro e questo argento, questi idoli che noi ci facciamo, ecco, che lo stesso oro e lo stesso argento è un idolo, ma poi con l'oro e l'argento acquisti altri idoli, ecco, tutto ciò è per la nostra rovina. E difatti basta che ci guardiamo intorno. Ripudio il tuo vitello, o Samaria, la mia ira divampa contro di loro fino a quando non si potranno purificare. Allora, il Signore non può mica dire bravi, bravi, avete fatto bene, ma io sono misericordioso, ma non vi preoccupate, siete dei ragazzotti, dei monelli, per cui mi viene da ridere quando voi vi fate gli idoli, quando voi vi ribellate alla mia legge, io ci rido sopra, non mi preoccupo proprio. No, qui dice la mia ira divampa contro di loro fino a quando non si potranno purificare. Viene da Israele il vitello di Samaria, è opera di artigianato, non è un Dio. E noi sappiamo, vero, quando Mosè scese dal monte, trovò, mamma mia, trovò gli israeliti che adoravano un vitello d'oro, avevano fuso un vitello d'oro che mangiava fieno. Mamma mia, ma tu pensa all'uomo cos'è capace di combinare, no? Non è un Dio, sarà ridotto in frantumi, è per forza, vuoi che il Signore lasci queste cose. Il Signore frantuma le cose, sapete, noi adesso di vitelli ne abbiamo fatti tanti, non sappiamo mica cosa ci verrà incontro, può darsi che frantumi tutto, può darsi, lo ha detto, potrebbe anche farlo, potrebbe frantumare, ecco, le basi di questa società ribelle. E poiché hanno seminato vento, raccoglieranno tempesta. Per cui la tempesta, io ho visto delle tempeste in montagna che erano come delle pesche. Se ti arriva in testa una pesca di ghiaccio, t'ammazza, pensate un po', non servono neanche i fucili, no? Ecco, basta che arrivi la tempesta. Però la tempesta deriva dal fatto che abbiamo seminato vento, per cui l'abbiamo procurata noi la tempesta, seminando vento, cioè parole e anche dissenso e ribellione. Il loro grano sarà senza spiga, se germoglia non darà farina e se ne produce lo divoreranno gli stranieri. Beh, pensate, dico, la Madonna, la Salette è venuta a dire le stesse cose, eppure queste cose le ha dette il profeta Osea, dopo secoli, vero, dopo 2500 anni, viene la regina dei profeti, perché se non ti basta il profeta, te mando la regina e ti dico cosa succederà. È successo quello che ha detto? È successo quello che aveva preannunziato, ma non è servito a nulla, perché noi siamo ostinati, noi siamo sempre, a noi piace la discesa libera, cioè in discesa andiamo, e qualche volta se vogliamo scalare, è per scalare le poltrone e per il successo, allora siamo disposti anche a far fatiche, ecco, per il nostro successo. Comunque chi semina vento raccoglie tempesta. Allora, Efraim ha moltiplicato gli altari, ma gli altari sono diventati per lui un'occasione di peccato. Perché gli altari, pensate quanti altarini abbiamo dentro il nostro cuore. Cioè nel nostro cuore, se fosse un santuario, dovrebbe esserci l'altar maggiore, che è quello rivolto a Dio, cioè ama il tuo Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, sopra ogni cosa, ecco, quello è l'altar maggiore. Ma diciamo che cos'è successo? L'altar minore è diventato quello di Dio, cioè un optional, cioè giusto che con tutti gli altari che abbiamo dentro al cuore, con tutte le idolatrie che abbiamo, ma insomma proprio per non essere, per mettere un po' a posto la coscienza, magari diciamo che crediamo anche a Dio, quello là, insomma quello che hanno conosciuto i profeti. Pertanto non è l'altar maggiore il suo, l'altar maggiore è il nostro stramaledetto io. Sapeste quanti fiori, quanti profumi, quanti vestiti, quante cose c'ha, diciamo, quanti paramenti ha l'altar maggiore del nostro stramaledetto io? Li utilizzassimo per il nostro vero Dio, ci faremmo santi. Ora, ma gli altari sono diventati per lui un'occasione di peccato, per forza, perché non è l'altare di Dio dove tu ti sacrifichi per amor di Dio, per amore dei fratelli, come ha fatto Gesù Cristo. Ho scritto numerose leggi per lui, ma esse sono considerate come qualcosa di estraneo. Ma guarda un po', scusate, questo io non so quanti secoli prima di Cristo, non ho studiato queste cose, ma secoli prima di Cristo il profeta Osea ha detto queste cose, cioè non l'ha detto il Signore, l'ha detto così dice il Signore. Ecco, stanno succedendo adesso. Ho scritto numerose leggi per lui, ma esse sono considerate come qualcosa di estraneo. Addirittura vorremmo che la Chiesa cambiasse le leggi, addirittura, pensate un po', che sfacciataggine, proprio il nemico e i suoi adepti vogliono sfidare Dio, vero? E la Chiesa, e vorrebbero che la Chiesa cambiasse le leggi di Dio. Bisognerebbe che venisse Dio a cambiare le leggi, perché non c'è un uomo che può cambiare le cose di Dio, non esiste. Non può esistere, non esisterà mai. Se pensate che la Madonna, che è la regina del cielo e della terra, la madre di Dio, dice fate tutto quello che egli vi dirà. Per cui stiamo attenti. Lei, la più grande, ha detto fate tutto quello che vi dirà. Qui non esiste nessuno che può dire no, vedete, ma i tempi sono cambiati, e il Signore è misericordioso, per cui gli facciamo dire quello che non ha mai detto. Ehi, cari miei, stiamo attenti. Allora, ma esse sono considerate come qualcosa di estraneo, non vanno più bene, purtroppo anche uomini di chiesa hanno il coraggio di fare queste cose, mamma mia. Offrono sacrifici e ne mangiano le carni, ma il Signore non li gradisce. Ora ricorda la loro iniquità, chiede conto dei loro peccati, dovranno tornare in Egitto. Ecco, anche se non li mandi in Egitto come nazione, ma ti fa capire che ti rimanda la schiavitù, per cui praticamente la schiavitù, cioè la verità vi farà liberi e la menzogna vi farà schiavi. Ora noi non vogliamo accogliere la verità, per cui accogliamo la menzogna e siamo schiavi. Vedete come siamo schiavi? Ma come siamo schiavi? Le catene non si vedono, ma guarda che siamo incatenati di catene invisibili, ma guarda un po' questo mondo, questi uomini incatenati dal maligno, questi uomini che non sono liberi perché non accolgono la verità che li rende liberi, schiavi, schiavi di idoli, schiavi del principe di questo mondo, schiavi del proprio io, schiavi del proprio egoismo, schiavi, schiavi, altro che libertà, schiavitù. Vabbè, io direi di fermarmi un momentino, vero Anna?
Sì,
poi riprendiamo, certo. Naturalmente.
Perfetto. Sì, sì. Ricordiamo allora agli ascoltatori il numero di Radio Buon Consiglio, se credessero intervenire, 0825 444 391. A tra poco, Ave Maria.
Ave Maria. Ave Maria, finito l'intermezzo musicale,
sì.
Vero?
Sì.
Allora, vediamo un pochino che cosa dice anche il Salmo. Se penso che domani sto a Fatima,
Beato.
Mamma mia, sono più di là che di qua. Allora, casa di Israele confida nel Signore, cioè il Signore, vedete, il crocifisso mostra appunto con le braccia aperte che se tu ti ravvedi, se tu ti penti, io ti accolgo a braccia aperte, no? Ma il problema è che tu devi ravvederti, cioè non puoi continuare a gridare a morte Gesù Cristo, io ti dico, ah che bello, mi sto divertendo a sentire che mi condannano a morte, no? È chiaro che no. Allora, il nostro Dio è nei cieli, tutto ciò che vuole Egli lo compie, gli idoli delle genti sono argento e oro, opera delle mani dell'uomo. Allora, il Signore nostro Dio è nei cieli, tutto ciò che vuole Egli lo compie, cioè, Signore o lo vuole o lo permette, ma alla fine i suoi piani vanno avanti, eh? Cioè, noi possiamo anche ribellarci e ci lascia per un certo periodo che ci impantaniamo per bene, no? Quando poi ci accorgiamo che siamo schiavi del pantano, allora cominciamo a gridare, Signore, pietà, Signore, aiutaci, stiamo per morire, ah, vi siete accorti? Ma guarda un po', te l'avevo detto prima io, dico, non entrare in quel pantano lì, se no muori soffocato, tu non ci hai creduto, adesso gridi, mi credi dopo che ti è successo quello che ti sta succedendo, per cui diciamo che lui o lo vuole o lo permette o lo compie, ma però alla fine tu dovrai dire sì Signore, contro te ho peccato, quello che male ai tuoi occhi io l'ho fatto, no? Per cui il Signore dice va bene, io ti perdono, però adesso vai e non peccare più, ecco, non ha detto vai e puoi peccare finché vuoi perché tanto io sono misericordioso, questi qui sono pensieri balordi che circolano, sapete, circolano molto bene come i virus, hanno bocca e non parlano, hanno occhi e non vedono, hanno orecchi e non odono, hanno narici e non odorano, cioè questi sono gli idoli, ma direi che anche l'idolatra ha una bocca ma non parla di Dio perché è un idolatra. Ha occhi ma non vede le opere del Dio per cui è cieco, ha orecchi e non ascolta i richiami di Dio, ha narici e non odorano, cioè dovresti sentire che differenza passa tra il profumo delle virtù e la puzza dei peccati. Pensate un po' che Padre Pio sentiva il fetore dell'uomo in peccato mortale, per cui sentiva la puzza di cadavere, non sentiva il profumo. Padre Pio sentiva gli odori, aveva le narici e odorava e sentiva la puzza, ma però sentiva anche i profumi, Padre Pio, e quando è andato a confessarsi Don Attilio, difatti mi dice, pensa, io non l'avevo capita bene subito, ma io mi sono inginocchiato lì per confessarmi e Padre Pio dice così, finalmente si respira un po' di aria pura, però pensavo che avessero aperto una finestra, no? Che avessero fatto un po' di giro d'aria perché forse c'era l'aria viziata, no? Ma è perché fino a poco prima aveva confessato gente che ha dovuto cacciarla, no? Perché erano sprofondati nel peccato e non volevano pentirsi. Qui vedete le narici servono anche per odorare il profumo della virtù. Padre Pio profumava, sentiva il profumo di Padre Pio. Le loro mani non palpano, i loro piedi non camminano. Allora, cioè, se tu hai le mani senza sensibilità, cioè, sento tutto un formicolio, ma non sento se è caldo, se è freddo, se punge, se è liscio. C'ho le mani che non sentono, perché forse gli idoli sentono qualcosa, non possono sentire perché sono opere dell'uomo. Adesso facciamo i robot, sono i figli dell'uomo, no? I robot, mamma mia, saranno robot da orbi, probabilmente quelle che ci aspettano, no? Allora, diventi come loro chi li fabbrica e chiunque in essi confida, diventi come loro chi li fabbrica, cioè praticamente sono persone che non palpano e i loro piedi non camminano. Chi fabbrica gli idoli diventa un idolo, diventa una statua, diventa di marmo, di ferro, di plastica, di cosa diventano, ma non ha un'anima, è materia che non capisce, materia che non intende. E vabbè, allora io direi, io sono il buon pastore, dice il Signore, conosco le mie pecore, le mie pecore conoscono me. Allora vediamo se siamo pecore del Signore, perché le pecore del Signore conoscono il Signore, ma noi lo conosciamo? O crediamo di conoscerlo? Conosco le mie pecore, dice il Signore, e le mie pecore conoscono me. Per cui per capire se siamo pecore del Signore, per capire se quelli che votiamo sono pecore del Signore, dobbiamo vedere, è vero, bisogna vedere se noi conosciamo Lui, ecco, se conosciamo il Signore. E adesso passiamo al Santo Vangelo.
Certo. Gesù, ben conoscendo le necessità spirituali e corporali di quanti ricorrevano a Lui, si dà ad un apostolato intenso e infaticabile, profondamente commosso perché i pastori, posti da Dio alla guida del suo popolo, anziché averne cura, lo allontanavano dalla retta via. Invita anche i discepoli a pregare, perché il Signore della messe mandi operai nella sua messe. Anche oggi, in cui le anime appaiono fortemente disorientate da false dottrine e dagli esempi negativi di cattivi pastori, occorre molto pregare, perché il Signore susciti santi pastori, attenti ai bisogni della Santa Madre Chiesa. Dal Vangelo secondo San Matteo. In quel tempo presentarono a Gesù un muto indemoniato e dopo che il demonio fu scacciato, quel muto cominciò a parlare e le folle prese da stupore dicevano: «Non si è mai vista una cosa simile in Israele». Ma i farisei dicevano: «Egli scaccia i demoni per opera del principe dei demoni». Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il Vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità. Vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite, come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe, perché mandi operai nella sua messe».
Direi, Anna, che vai avanti tu, sì? Intanto a leggere, vero? Dondolindo, poi vediamo. Sì.
Benissimo. Allora, San Matteo, capitolo 9, sono a pagina 238, poi inserirò qualcosa preso a pagina 295. I due ciechi e il muto indemoniato. Il miracolo della risurrezione della figlia di Gairo fece grande rumore in tutta la regione, come nota il Vangelo, e perciò, mentre Gesù, uscito dalla casa della risorta, camminava, due ciechi lo seguirono gridando: «Figlio di Davide, abbi pietà di noi». la conoscenza avuta dei miracoli operati da lui suggeriva loro questa invocazione di fede che confessava e riconosceva in lui il promesso redentore, discendente di Davide. Gesù continuò a camminare e non rispose loro che quando giunse a casa di San Pietro. Là gli si avvicinarono, là li accolse con amorosa bontà e ricercò da loro in quella casa un atto di fede nella sua potenza. Dopo di questo toccò loro gli occhi e a quel contatto ricevettero la vista. È mirabile. È sempre lo stesso cammino che ci si traccia. La casa di Pietro, la chiesa, il contatto di Gesù, l'unione con lui. Nella chiesa si crede veramente, perché la fede fuori della chiesa non è fede, ma è l'ostinazione del proprio giudizio e nella propria volontà. Nella chiesa si ha contatto con la salvifica carne di Gesù Cristo e nel suo contatto si riceve la luce interiore che apre gli occhi alla visione di Dio e delle eterne verità. Forse fu il grido di riconoscenza dei ciechi che indusse alcuni a condurre a Gesù un uomo posseduto dal demonio e che in conseguenza era rimasto muto. Non parlava, ma si dimenava e certamente ringhiava con furore, come fanno gli indemoniati. Ma Gesù, con un atto di comando, cacciò il demonio e subito il muto parlò. A questo nuovo miracolo le turbe rimasero stupite, mentre i farisei, per screditare Gesù, attribuirono il miracolo alla virtù del diavolo. Un altro prodigio che ci fa conoscere dove e per chi l'anima può acquistare la parola per rivolgersi a Dio. Nella casa di Pietro fugge Satana e fugge alla parola di Gesù. Solo la Chiesa ha la parola che penetra l'anima e la rende lode di Dio. E solo Gesù, con la sua vita eucaristica, può sciogliere la nostra lingua ad un inno di vera lode, di profonda adorazione, di riconoscente ringraziamento e di ardente preghiera. Quando Satana insidia un'anima e la allontana da Dio, la rende muta, perché le toglie la preghiera. Diciamo, senza tema di esagerare, che l'impotenza che certe anime sentono a pregare, e specialmente a pregare con le voci della Chiesa, è una vera ossessione diabolica. Non si può spiegare diversamente quel torpore, quella noia, quell'incieppamento della lingua e delle labbra, quel disprezzo che l'anima sente per la preghiera, pur perdendo ore ed ore nella giornata in parole inutili, in letture frivole, in passatempi vani e peccaminosi. È un'ossessione che deve farci tremare, quell'ostinato rifiuto dell'anima a recitare il breviario, a dire il rosario, ad ascoltare la Santa Messa, e quella contrarietà alla preghiera, quasi fosse un incubo. Possiamo illuderci che non sia così. Possiamo credere che sia esagerato il dire così, ma il fatto è che le anime ossessionate contro la preghiera sono prese dal demonio muto. Bisogna tremare quando si nota in noi un simile stato e correre a Gesù in chiesa, innanzi al Santissimo Sacramento, recitando le preghiere della chiesa, per ottenere che vada via il demonio muto e ritorni la dolcissima favella della preghiera. Quello che facevano i farisei attribuendo i miracoli di Gesù al principe dei demoni lo fanno oggi i miscredenti, attribuendoli alle forze naturali o alle forze occulte. La triste storia della miscredenza è sempre la stessa. Cambia nelle espressioni e non nella sostanza, perché è sempre figlia del demonio. La miscredenza è illogica, poiché attribuisce alla materia forze sproporzionate, ma pur di negare la verità non esita a ricorrere alle più antiche fandonie. La parola di Gesù prende un tono solenne, travolgente, perché l'amore suo non può tollerare che gli si strappino le anime. Affermare che egli sia con Satana è un bestemmiare apertamente e scientemente contro lo Spirito Santo, poiché è lo stesso che chiamare Belzebul lo Spirito Santo, che lo aveva fatto concepire da Maria Santissima ed era disceso su di lui nel Giordano. Le sue opere dimostravano lo Spirito Santo in lui ed erano come i frutti buoni che fanno conoscere l'albero buono. Affermare che le sue opere erano fatte in virtù di Belzebul era lo stesso che chiamare così, orribilmente bestemmiando, lo Spirito Santo. Era praticamente lo stesso che mettersi nell'impossibilità di andare a Dio. Qualunque peccato o bestemmia può essere perdonata. Anche il peccato rivolto contro il figlio dell'uomo, anche lo sparlare contro di lui, riguardandolo come uomo, perché il peccato offende Dio, ma non lo riguarda come spirito di male. È un traviamento dal sommo bene, che può essere rimesso solo che l'anima si penta, ritornando al sommo bene. Ma chi crede Dio male e lo avversa, come si avverserebbe Satana, rende praticamente impossibile l'attrarre su di sé la grazia e di convertirsi. Rimane con l'odio insano nel cuore e logicamente passa all'altra vita con lo stesso odio insanabile. La compassione di Gesù per le turbe stanche e sfinite, come pecore senza pastore, riguardava proprio le anime prive del beneficio della verità e della santità che vanno alla rovina senza che alcuno le guidi ai pascoli eterni. È per queste anime che egli vuole che si preghi, affinché abbiano sacerdoti santi, guide illuminate e governanti timorati di Dio. Non sono pastori di anime i poveri eretici, i quali non danno loro la luce della verità. Non sono guide dei popoli, gli uomini scellerati che tentano con tutte le loro forze di trascinarvi negli abissi dell'apostasia. Forse non c'è stato un tempo nel quale più è necessario pregare, perché Dio mandi operai nella sua messe, quanto il nostro, povero di sacerdoti, e più povero di veri capi di Stato. È tanto difficile trovare oggi una vera guida dell'anima, un uomo di Dio, illuminato soprannaturalmente e capace di apprezzare e valutare le vie del Signore. La stessa fretta che si ha nel guidare le anime, conseguenza del poco numero dei sacerdoti, rende difficile una direzione accurata. Perciò bisogna pregare incessantemente che si moltiplichino i sacerdoti e che siano veramente santi. Un popolo privo di santi sacerdoti è come un gregge sbandato, preda dei lupi, dei mestatori, dei servi del diavolo, poiché l'unico argine al dilagare del male sta proprio e solo nel sacerdozio fedele.
E infatti mentre leggevi pensavo a quelli che vanno in giro a due con la borsetta, no? Che naturalmente nella grande confusione, cioè mancando i sacerdoti santi, la gente nella confusione e naturalmente il nemico naviga nel torbido, per cui è tempo propizio per trascinare le anime verso l'eresia, verso il male, verso l'errore, verso la menzogna. Ma cosa volete? In pratica, vedete un po', in quel tempo presentarono a Gesù un muto indemoniato. Ma diciamo, questo mutismo sapete quanti cristiani ce l'hanno? Probabilmente non sono indemoniati, ma però diciamo che hanno qualche caratteristica che assomiglia al demonio muto, che non naturalmente o bestemmia. Bestemmiare significa parlare da bestia, no? Difatti la bestia vomitava bestemmie, è scritto nell'Apocalisse. Ma diciamo che chi non conosce Dio, chi non conosce le sue misericordie, chi non è interessato a conoscere Dio, finisce per essere un muto, perché non ha niente da dire. Che cosa deve dire? Che non sa niente. E difatti quando vengono questi imbroglioni, vedi il cristiano che sta muto, sembra che sia posseduto dal demonio muto, perché non sanno che cosa dire. Quelli con la borsetta possono dire quello che vogliono, perché i cristiani che non sanno ribattere, non sanno dimostrare che credono perché conoscono, dico credono perché conoscono, uno che non conosce come fa a credere in chi non conosce? È logico, no? Pertanto dire io credo in Dio, ma come credi tu che non sai manco quello che ha detto? Non ti interessa neanche di sapere quello che vuole e quello che non vuole. Per cui diciamo c'è questo mutismo che naturalmente non è un mutismo diciamo dell'umile che tace, ecco, e sopporta. La Madonna diciamo che cantò il Magnificat, invece San Zaccaria, vero, rimase muto perché non credette. Ora vedete il mutismo da dove proviene? Proviene dalla mancanza di fede, dal non credere. Ecco, chi crede, arrivano quelli là e tu gli dici quello che hai da dirgli e loro devono o si vergognano oppure capiscono che stanno perdendo tempo, perché hanno a che fare con un popolo di cristiani che sanno, che conoscono, non di cristiani muti. Se tu sei muto parlano loro, oggi parlano tutti e stiamo zitti noi. Allora, qui il demonio muto diciamo che ha una sfaccettatura, anche questa diciamo questa immagine del indemoniato muto. E dopo che il demonio fu scacciato, quel muto cominciò a parlare. Allora, per scacciare il demonio muto bisogna fare una bella confessione, sapete, e dire i propri peccati. Allora vedi questi che si sono liberati dai peccati, mi ricordo quando Don Attilio confessava, vero, che liberava anche quante signore, quanti uomini che uscivano in lacrime, dice mi sento volare, dice mi ha tirato fuori una montagna di peccati, ma se non avessi incontrato questo prete io sarei andato all'inferno, perché ne avevo di peccati una montagna, e questo mi ha fatto, allora vedete, liberata dai peccati, comincio a parlare, a lodare il Signore, dice ringrazio il Signore, la misericordia, il Signore è venuto proprio, mi ha mandato questo pastore, vero, a tirarmi fuori dalle spine, la pecorella smarrita, ma... E poi volevano confessarsi solo da lui, perché dicevano no, perché quando vado dagli altri mi dicono no, ma cosa vuoi, ma il Signore, ma non bisogna mica essere esagerati, ma lui sa benissimo che siamo fatti così, per cui... E queste persone che dicono, sentite, io mi sono trovato bene con quello là che me li tirava fuori e mi trovo male con voi che me li lasciate dentro. Le folle prese da stupore dicevano, non si è mai vista una cosa simile in Israele, ma neanche queste donne hanno mai trovato uno che gli ha fatto una cosa del genere, una confessione del genere, dice mi ha liberato. Ma i farisei dicevano, egli scaccia i demoni per opera del principe dei demoni. Ah, pensa un po', ma tu capisci. Praticamente l'uomo è un povero disgraziato. È un povero disgraziato quando fa questi ragionamenti. Voi vedete, cioè, come si fa a diventare, cioè, ad essere perseguitati? Basta seguire, diciamo, una via in salita e proporla pure, cioè essere fuori norma. Praticamente il santo è un fuori norma. Però il santo fuori norma, diciamo che viene apprezzato da certuni, ma dovete sapere che generalmente scribi e farisei, che non sono mica morti, sapete, ci sono anche adesso, mica solo in Israele, li abbiamo dappertutto. Ecco, questi qua non sopportano la sana dottrina, no? Per cui vorrebbero modificarla. E se c'è qualcuno che tiene alta la bandiera, diciamo, della verità, bisogna calunniarlo, bisogna far qualcosa per denigrarlo, per far sì, siamo noi quelli che insegnano la verità, quello là, quello caccia i demoni nel nome di Belzebul, capite? Ci hanno avuto il coraggio di dirlo a Gesù Cristo, ma ogni uomo santo, i santi sono stati tutti perseguitati, sapete? Pensate, Madre Speranza è stata scomunicata, no? Adesso è beata, no? Ha fatto i miracoli, ha fondato l'istituto, no? Però è stata scomunicata. Vede il Signore come tratta i suoi eletti, sapete come li tratta? Come suo figlio, come Gesù Cristo, dice tu devi somigliare a mio figlio Gesù, per cui ti daranno dell'indemoniato, ti daranno del delinquente, ti crocifiggeranno insieme ai ladroni, ti sputeranno addosso, ti condanneranno a morte, no? Ma tu vuoi farti santo come? Con le creme di bellezza, come ti fai santo tu? No, ti fai santo pigliando un sacco di legnate, no? Come mio figlio, no? Perché chi vuol seguire me deve rinnegare se stesso, perché le cose che io patisco gliele faccio patire anche a lui, perché gli voglio bene, no? A colui che mi segue, perché sia immagine e somiglianza mia. Ah, voi pensavate che seguendo me vi avrei fatto ministri di un nuovo regno? E difatti vedete che gli apostoli dice, ma noi pensavamo di diventare persone importanti, sai, essere discepoli di colui che placa il mare, il vento, che caccia i demoni, che moltiplica i pani, i pesci, che fa risuscitare i morti. Ui, ma tu immagina. Ragazzi, qua si fa carriera, pensate, noi siamo discepoli del Signore, dell'Onnipotente, siamo persone importanti. Poi lo vedono, mamma mia, condannato a morte, coronato di spine, flagellato, dice ragazzi, ma che succede? Ma scusa, ha cacciato i demoni, è guarito così, adesso guarda, allora non è vero niente, allora che Signore è questo? Ma che Signore è? Difatti anche San Pietro si è dileguato, dice io non lo conosco quello là, ma scherzi, io conoscevo quello che faceva i miracoli, questo qua adesso guarda come è trattato, non vorrei mica che vada a fare la stessa fine sua, no? E allora mi ami tu, ci dico costoro, mi ami, eh? Adesso ti cingi la veste, ma quando sarai vecchio andrai dove non vorrai e la veste te la cingerà qualcun altro, per cui farai la mia stessa fine se rinnegherai te stesso e mi seguirai fin al Calvario. Capite cosa significa rinnega te stesso? Ora che tu pensi in modo sbagliato, eh. Tu, carrierismo è diabolico, perché sapete da dove arriva il carrierismo? Pensate che Lucifero voleva essere come Dio, voleva far carriera, capito? Voleva essere come Dio, è finito all'inferno. La Madonna ha detto che la serva è diventata la regina. San Francesco, piccolo, umile servo del Signore, sembra che Frate Leone ha avuto una visione che è andato a sedersi sul seggio che ha perso Lucifero. Immaginate voi che rabbia che c'ha Lucifero contro San Francesco e quelli che lo seguono veramente. C'è un odio che se potesse li distruggerebbe, difatti ci prova anche con i confratelli delle volte, no? Ecco, non, tutto, diciamo che trova sempre qualcuno, trova sempre qualche giuda, trova qualcuno che si dia da fare, ecco, dia una mano, ecco, per distruggere chi vuol portare sulla via stretta. È normale, ma non ci meravigliamo, cioè io non mi meraviglio di queste cose, sono già tutte catalogate, no? Per cui quando succedono, dice, mamma mia, cosa succede? Ma non c'è niente di nuovo sotto il sole, ma cosa credi? Ma non ti scandalizzare, non ti scandalizzare, può capitare ai migliori, eh? Può capitare ai migliori. Qui, questo praticamente caccia i demoni per opera del principe dei demoni, ma ci vuole il coraggio di queste cose, ma questi il coraggio ce l'avevano. Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il Vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di malattie e di infermità. Vabbè, faceva queste cose, no? Insegnava e guariva e deve morire. Sei venuto a rovinarci tu. Infatti, dice, noi sappiamo chi tu sei, dice i demoni, dicevano, no? Tu sei venuto a rovinarci. Allora, scusate. Un uomo che non accetta le regole, è vero? Dice questo che ce le impone vuole rovinarci, no? Per cui dobbiamo condannarlo a morte. Vedi che i conti tornano, no? Allora, vedendo le folle, ne sentì compassione. Delle folle, sì, poverette, perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Eccolo qua. Oggi gli uomini sono sfiniti perché mancano i pastori santi, mancano i pastori che ti insegnano la verità, mancano i pastori che ti portano a pascere dove c'è l'erba. Cioè, se ti portano in mezzo alle pietre, in mezzo alle vipere, ti portano, non dove c'è l'erba. Per cui vedete, come pecore senza pastore. Cioè, ci sono. Ma bisogna vedere se sono mercenari o se sono pecore, bisogna vedere, no, se sono pastori che danno la vita per le proprie pecore, qui la vita te la tolgono, non è che te la danno. Ecco, chi vuol dare la propria vita per le pecore viene condannato a morte, come ha fatto Gesù. Allora disse ai suoi discepoli, la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai, buoni naturalmente, no? Perché gli operai ce ne sono tanti, ma mica buoni. Pregate dunque il Signore della Messe perché mandi operai nella sua Messe. Ecco, ma noi dobbiamo, ecco, c'è un padre, no, che quando vado a confessarmi in quel santuario, lì mi dice, allora prega per sante vocazioni e per famiglie sante, perché di vocazioni non buone, e ce ne sono troppe, e di famiglie disgraziate ce ne sono ancora di più. Per cui serve sale della terra, serve lievito, serve buon esempio in mezzo a questo mondo perverso e malvagio. Ma tu, Anna, avevi finito di leggere?
Sì,
No.
la
Ah,
meditazione
proprio hai letto
dell'Ombra lì
tutto?
l'ho terminata, sì, ma
Hai letto
sai,
tutto?
c'è un bel fioretto però nella
Eh sì,
giornata di domani che
vabbè, vedi,
proporrei, visto il
sono le
tema di
signore
oggi,
che
è proprio ideale.
preparano i
I
fioretti, per cui è
fiorellini,
compito
sì.
tuo.
La via sicura del paradiso, mentre San Domenico predicava il rosario nelle vicinanze di Carcassonne, gli fu presentato un eretico albigese posseduto dal demonio. San Domenico allora gettò la sua corona al collo dell'ossesso e chiese ai demoni chi mai fra tutti i santi del cielo essi temessero di più e chi a parer loro meritasse più onore e amore. Poiché i demoni facevano molte resistenze, San Domenico pregò in ginocchio la Vergine Santa. O degnissima madre della speranza, della sapienza, ti supplico per il popolo qui presente, che ha già appreso il saluto angelico, obbliga questi tuoi nemici a proclamare in pubblico la verità piena e chiara sul rosario. Finita la preghiera, vide accanto a sé la Vergine Maria. Che circondata da una moltitudine di angeli che con una verga d'oro colpiva lo sesso e gli diceva: «Rispondi al mio servo Domenico, conforme alla sua richiesta». Nessuno però udiva e vedeva la Madonna all'infuori di San Domenico. A tale comando i demoni presero ad urlare: «O nostra nemica, nostra rovina e nostra confusione, o avvocata dei peccatori che ritrai dall'inferno, o via sicura del paradiso, siamo noi proprio obbligati a nostro dispetto a dire tutta la verità? Ebbene, udite voi cristiani, questa madre di Cristo è onnipotente e può impedire che i suoi servi cadano nell'inferno. Siamo costretti a confessarvi che nessuno di quanti perseverano nel suo servizio è dannato con noi. Uno solo dei sospiri che la offre alla Santissima Trinità vale più di tutte le preghiere, i voti, i desideri dei santi. Noi la temiamo più di tutti i beati insieme e nulla possiamo contro i fedeli suoi servi».
Pensa, un sospiro della Madonna, ma vale più di tutto.
Mamma mia.
Però vedi che io ho avuto la grazia e anche la responsabilità, vero?
Di partecipare.
Durante l'esorcismo di sentire dire le stesse cose dai demoni, vero?
Ma pensa.
È la nostra rovina.
Vengono loro, ecco, abbiamo la nostra rovina. Testimonio i demoni, ma pensa un po'.
Sì, sì, gli toccava dire, infatti, siccome stavamo, io pregavo il rosario, per cui la Madonna era presente, difatti loro ho detto: guardala là come sorride, queste sono parole che io le ho sentite con le mie orecchie, no?
Sì, sì.
Guarda come sorride, è sempre lei che ci caccia. Allora, o uomini e donne che ascoltate, ma nelle vostre famiglie il rosario lo volete dire perché si caccino i demoni che sono in casa vostra, o volete tenerveli e far l'allevamento? E non aggiungo altro.
Ottimo.
L'allevamento dei demoni, difatti poi ci sono i figli che diventano peggio dei genitori, e così è l'allevamento dei demoni, no? E invece il rosario, ecco, Padre Pio diceva: tienli stretti, a questo padre di Bari, né? Diceva: tienli stretti, fai dire il rosario in casa tua, sei tu il capofamiglia. E dice: ma hanno 25 anni e non vogliono dirlo, tienli stretti, perché se li lasci non li prendi più. Pensa un po', Padre Pio. Cioè lui, siccome vedeva il demonio cosa fa con sti ragazzi che li massacra, li butta subito nell'impurità, così si impasticciano, finiscono dentro nella pece, finiscono nel catrame, cioè non sono più liberi, non ci vedono più, tu puoi parlare di peccati, ma voilà, mamma, tu sei vecchia, no? Ma, cioè, che peccati, ma noi ci vogliamo bene, noi qua, ma noi là. Accecati, impasticciati di pece e di catrame, mamma mia. Rosario è la nostra rovina, dice: guarda come sorride quella là, è sempre lei che ci caccia. Oh, io l'ho sentito con le mie orecchie, capito? Mamma mia. E ve lo dico anche voi, così non potete dire: ah, ma io
lo sapevo.
Io sono testimone oculare e auricolare. Ecco, va bene. Ecco, guarda come sorride. Però io continuavo a sgranare Ave Maria, capite? Lei sorrideva perché diceva: prega per i peccatori. E loro chiamavano, pensa, chiamavano tutti i nomi strani di altri demoni. Dicevano: venite, venite ad aiutarci, qui ci fanno a pezzi con il rosario, no? Dicevano questi che stavano dentro, no? Ci fanno a pezzi, venite ad aiutarci. Difatti, mamma mia, non vi dico il resto, vabbè. E chiudiamo. Io domani sono a Fatima, Dio piacendo, va bene, e naturalmente vi porto tutti là perché vi voglio bene, là dovete venire, cari miei, con quei tre bambini. Noi non abbiamo capito chi sono quei tre bambini, no? Il demonio ebbe a dire che Giacinta era così trasparente, così pura, ha detto subito di sì, ha detto: è quasi come quella là, pensa un po'. piccola Giacinta è quasi come la Madonna, mamma
bello,
mia,
bellissimo.
Pensa che roba, no?
Bellissimo.
E invece noi, cosa vuoi, noi ci piacciono le mode, per cui le cose cambiano, allora questi sono vestiti smessi che li diamo alla Caritas, no? Perché noi abbiamo vestiti nuovi, firmati con nuove firme. Bene, allora un abbraccio a tutti, vi porto tutti quanti a Fatima, fatevi trascinare, io vi porto là, va bene, tutti a Fatima dalla Madonna, dico Madonnina mia, ecco, affido a te tutti quelli che, gli ascoltatori della radio Buon Consiglio, li affido a te e come pecorelle li affido anche ai tre pastorelli, vero, che sono scelti da te per pascere, per pascolare le pecorelle. Ave Maria, un abbraccio a tutti da Claudio.
Un grazie da Anna e noi ti seguiremo con la nostra preghiera. Grazie, buon viaggio.
Senza invidia,
Claudio.
Senza
no,
invidia.
C'è anche quella, è tantissima.
Va bene. Ave Maria.
Ave Maria. Ave Maria.